dopo questa lunga pausa musicale, sono le 20 in questo preciso momento. Siete sempre all'ascolto delle libere e liberate frequenze di Blackout. Questo è sempre il Beat C'è o non c'è in versione anticipata, è live in direct da Via Cigna 211, dove si sta svolgendo la seconda trans della festa per i 20 anni di Radio Blackout, l'unica emittente libera e liberata delle tre torinesi. Naturalmente l'invito è sempre quello di venirci a trovare. C'è ancora in corso il dibattito di sconfitta in sconfitta, considerazioni, cioè la presentazione del libro di sconfitta e sconfitta, con dibattito, considerazioni sull'esperienza brigatista alla luce di una critica del rito del capo espiatorio. Abbastanza gente, insomma, il dibattito sembra interessante. Dopo ci saranno due concerti acustici, live acustici di Gab della Vega e Professor Willy, e dopo ancora dalle ore 22 il live di Mauri B e Sangue Mostro. Insomma, quindi la serata si pronuncia interessante per chi ama il genere, e quindi vi invitiamo di venirci a trovare. Paninozzi e birrozze e tanto facce sorridenti. Ne approfitto egoisticamente di questo, dello spazio della mia trasmissione, per chiedere scusa a tutti quelli che ieri sera ho cacciato, perché si erano fatte ormai le 4:30, le chiusure sono così, e oggi ci sarò di nuovo a cacciarvi, quindi insomma venite preparati, ci sarà sempre la mia faccia a cacciarvi via da qui arrivati a una certa ora. Comunque siamo sempre in compagnia di Ginox e Pinch, che sono nostri ospiti questa sera, anche perché sono venuti a trovarci con un banchetto di cui abbiamo accennato prima e continueremo ad accennare tra pochissimo, nei vari stand che propone, insomma, questa festa dei 20 anni. E prima, fuori dai microfoni, insomma, stavamo parlando di della casa dove...
Sì, praticamente è buffo, perché è una cosa abbastanza strana che è successa. Praticamente 2 anni fa, se non mi sto sbagliando, c'era questa casa che si chiama Tortuga House, una casa di New York che non è occupata, perché a New York non esistono posti occupati pressoché. Però è una casa di steampunk a tutti gli effetti, buffissima, perché è proprio vittoriana, con loro che si vestono vittoriani dentro, tutta di rame, con tutte le cosine strane che funzionano in maniera strana, costruite da loro, eccetera. Questi personaggi che sono poi dopo confluiti in vari movimenti, tra cui anche Occupy Wall Street o altri movimenti anarchici di cui hanno fatto parte. Praticamente, cioè, questa casa è stata perquisita 2 anni fa perché c'era questo corteo che ora nessuno dei due ci stiamo ricordando che corteo era, però era un'occasione internazionale grossa, secondo me era il G8, però non me lo sto ricordando. E praticamente questo è stata perquisita dall'FBI perché durante questo corteo loro avevano intercettato le frequenze della polizia, e cosa che in America è legale, attenzione, non c'è nessuna legge che vieta di farlo. E praticamente durante il corteo ripubblicavano questi spostamenti della polizia che loro appunto avevano intercettato, e li ripubblicavano su Twitter. Quindi chiunque guardava il loro Twitter vedeva tutte le varie cose: al tale incrocio c'è gli sbirri sono messi così, di là succede questo, di là meglio non andare, eccetera, eccetera.
E... che è un po' simile al servizio CIST di viaggiare informati,
esatto,
che fa Blackout con modalità diverse, perché noi non ascoltiamo le frequenze della polizia,
no.
Loro ascoltano le nostre, però
sì.
cioè, la nostra è semplicemente un informare, i messaggi che ci arrivano di robe che succedono,
una cosa civica,
sì, è, è una narrazione degli avvenimenti all'interno della città. Comunque
sì, una cosa simile infatti. Poi è successa in una situazione di corteo. Ora chiaramente trasferiamo tutto cioè nell'ambito americano. I cortei in America sono una cosa ben diversa dai cortei in Europa. Chiaramente se avessimo fatto una cosa del genere in Italia, oltre ad essere stra illegale, ci avrebbero massacrato, cioè non posso pensare che deliri. Però in America appunto è legale, l'hanno fatto. Però l'FBI se ne è un po' avuta a male e gli è andato a perquisire, ha arrestato due steampunk di loro, che poi sono stati rilasciati dopo poco su cauzione, va bene. Però la cosa interessante è che gli ha perquisito tutta la casa, ovviamente non si sa bene che cosa sperassero di trovare, però vabbè. E loro hanno fatto partire una campagna su Twitter per appunto rivendicare il loro diritto a informare le persone anche attraverso questo mezzo. È stato piuttosto buffo, perché appunto è un esempio di come in realtà in America, ma anche in altri paesi, però soprattutto in America, gli steampunk in realtà sono una controcultura che non va un po' al di là dell'ambito letterario, immaginario, così. Poi va a influire molto spesso nel reale tutti i giorni, e sono anche molto vicine ai movimenti spesso. Un altro esempio che mi viene in mente è Emma Goldman, che è il nome, il soprannome di questa tipa, un'attivista del giro di Occupy Wall Street, anche lei steampunk, scrittrice della rivista Steampunk Magazine, che è una rivista un po' gemella a Ruggine, con cui siamo molto amici, facciamo le cose insieme. E lei è stata arrestata penso 4-5 volte, sempre lì durante le varie situazioni intorno a Occupy Wall Street. Poi lì appunto sono situazioni diverse, gli arresti durano pochissimo, fanno arresti di massa e poi dopo un giorno ti ributtano tutti fuori dopo poche ore, quindi è diverso un po' dagli arresti che vengono fatti da noi, ecco. Però è interessante perché appunto tutta questa gente sono gente buffa che si veste con le ghette, la tuba e tutto quanto, quindi è pittoresco, ecco, diciamo.
Invece, ritornando al banchino di autistici, sì. Parlando anche di altre cose, stavo uscendo fuori da quello che ci siamo detti prima, comunque. Comunque un altro protocollo interessante che si rifà comunque al discorso generale dell'intercettazione, della privacy, del comunicare in maniera sicura, e anche dell'OTR di cui abbiamo accennato due settimane fa circa.
Sì, visto che prima si è citato Twitter, no? L'idea è un po' la stessa, visto ultimamente si fanno molto i servizi di instant messaging, che probabilmente si collimano, cioè tornano bene con diciamo, lo sviluppo tecnologico che il mercato un po' spinge, cioè quello di avere degli oggetti perennemente collegati in rete, però minuscoli, per cui non c'hanno una tastiera che ti permette di scrivere i romanzi o le lettere, ma cioè devi tutto molto, molto piccolo. E in questo senso Twitter è un po' spopolato per questo, no? Un'altra cosa che va molto è il meccanismo chat, con tutti i vari sistemi di messaggistica, con come caratteristica, diciamo dell'instant messaging ha questa caratteristica del segnalare la presenza, cioè ve ne siete accorti utilizzando tutte quelle cose tipo MSN oppure che ne so che usate, Facebook o qualsiasi altra cosa vi venga in mente di usare, insomma. È una delle cose che saltano subito più evidente, che tu vedi chi è online, e queste forse sono altre delle caratteristiche che piacciono, e che fanno funzionare questi, cioè che fanno preferire questi oggetti a un altro tipo di comunicazione. In realtà tutte queste cose hanno delle implicazioni, come tutti gli oggetti tecnologici che utilizziamo, a livello di riservatezza, di controllo, eccetera.
Ma faresti anche una riflessione sull'invasività, tipo questa però più ampia, e sulla dal livello tecnico, la riflessione sul...
Esuliamo.
Mi sono dimenticato del termine che ho appena usato.
Detto esula dal livello tecnico.
No, quello precedente. Ho usato due terminoni. Uno era esula e l'altro era...
Non riesco a ricostruire così là.
Non era capillarità, ma era dieci parole fa. Era invasività.
Invasività.
Invasività oltre a livello tecnico, anche a livello culturale. Il fatto di avere comunque un terminale da cui si è sempre reperibili, sì, è vero che non può rispondere alla telefonata. Il meccanismo della chat è vedere sempre che il tuo pallino verde è attivo e quindi sempre qualcuno può comunicare con te, può mandarti un messaggio, può...
Esatto, quello è quel misto di comodità e invasività che è tipico delle tecnologie nostre tutte, no? Cioè una tecnologia più invasiva e più deve sembrare comoda, quindi se è un sacco comoda sarà probabilmente anche un sacco più invasivo. Sono due facce della stessa medaglia, poi uno sceglie quanto accettarla e quanto meno, se riesce, se ha i mezzi culturali per capirlo, se no la subisce e fine.
Perché per esempio a me una, diciamo, una roba che mi dicono sempre è che cazzo non rispondi mai al telefono a volte, no? Però ci sono dei momenti in cui io, boh, sì è vero c'ho il telefono, però non è detto che qualsiasi chiamata io ci devo rispondere, magari in quel momento sono occupato, non ho voglia di rispondere, no? Cioè uno può anche,
quando i telefoni stavano solo a casa era normale che uno telefonava e non c'era nessuno.
Adesso cioè, l'assenza è impossibile, perché come fai a dire non c'eri, il telefono in tasca non...
Così è, cioè diciamo lo sviluppo del nostro universo comunicativo tecnologico va verso questa direzione qua, dei terminali perennemente collegati in rete. Poi in realtà uno può anche abbandonarlo a casa e uscire senza, non è un'ipotesi molto praticata.
Molti,
però...
alcuni, qua ci sarebbe anche una riflessione che poi alla fine però chi ha questi terminali diciamo questi terminali hanno costruito un uomo reperibile 24 ore su 24. Però questa c'era adesso uno scrittore che, di cui non ricordo il nome, era comunque un ingegnere indiano trasferitosi in America, però assolutamente il nome non lo ricordo, che in base appunto alla classificazione delle persone come portatrici e possessori di tecnologia, classificava la gente che, a parte che poteva permettersi di avere un terminale o perché ha i soldi e quindi uno stipendio per poterlo acquistare, quindi un certo benessere economico, o perché l'azienda gliel'ha dato, comunque si parla di terminali aziendali, e quindi queste persone come una classe di accesso continuo all'informazione è comunque reperibile 24 ore su 24, molte volte questa reperibilità, oltre ad essere una reperibilità sociale, diventa anche una reperibilità lavorativa, nel senso il tuo datore di lavoro ti può reperire 24 ore su 24 con questi terminali se c'è un'emergenza, soprattutto per chi fa, diciamo, un lavoro informatico, tecnologico, insomma. O se hai sempre la possibilità di lavorare in qualsiasi momento, senza scuse, in qualunque posto ti trovi, perché sei un lavoratore a questo punto proprio 24 ore su 24, grazie proprio all'invasività di questi terminali.
Non trovo un motivo per lasciarlo a casa, ecco, visto che non ci piace lavorare neanche mezz'ora su 24, tendenzialmente sì, è meglio abbandonarlo a casa. Però sì, in realtà non, anche da un punto di potenzialità comunicativo, a livello di qualità non hanno fatto una, si potrebbe anche pensare che non abbiano fatto una grossa differenza, perché in una comunicazione molto veloce, no? Che comunque prevede l'utilizzo di frasi stringate eccetera, anche a livello lessicale ci si impoverisce parecchio, cioè non è detto che una facilità di comunicazione a livello di strumenti rappresenta anche una crescita di capacità comunicativa. Sono due cose che dovrebbero essere curate, cioè possono essere lasciate possono essere lasciate a uno sviluppo naturale. Il problema è che il nostro non lo è, perché in realtà è fortemente influenzato dalla parte commerciale, che non ha un interesse vero nella costruzione della cultura, se non per quello che viene gli ripaga in senso monetario. Quindi si preferirà sempre diciamo quello che aumenta il mio profitto, che più riesco a far girare la comunicazione veloce, più aumento il numero di terminali collegati, più le persone si scambiano cose in fretta, probabilmente i miei profitti saranno più alti. Non mi interessa tanto a curare la qualità di questa comunicazione. Però queste in realtà esulano un po' dal... però abbiamo detto che esulavamo, quindi va bene, cioè esulano dal discorso
abbiamo
tecnico.
Già usato due termini, esula e invasività, quindi
esatto.
Stiamo già ampliando il vocabolario, no? Comunque volevo soltanto dire una piccola cosa. Ci sono delle dimostrazioni, degli studi che il linguaggio influenza molto anche il pensiero. Più uno leggendo o anche parlando usa o articola frasi complesse, più ne guadagna il pensiero, e anche il pensiero articolerà riflessioni complesse, ma sia nei termini, sia nella forma che nel contenuto. e quindi può essere vista naturalmente in maniera bidirezionale, quindi più uno fa pensieri scarsi, diciamo tra virgolette, veloci, immediati, più il suo linguaggio ne risentirà. Più un linguaggio diventa scarso di termini, o comunque veloce, o comunque blando, più il pensiero ne patirà, perché non riuscirà poi a formulare.
È una possibilità, sì, è un problema che ci dovremmo porre in qualche modo. Non lo so se diciamo tipo Chomsky ha investito tanto sullo studio dei media e il linguaggio, no? O anche, cioè in generale anche su questo rapporto tra come parliamo e come pensiamo. Ora non, forse stiamo esulando addirittura troppo adesso, però diciamo che nel nostro approccio alla tecnologia è probabilmente un problema che dovremmo in qualche modo porci. Non è detto che necessariamente ci sia un impoverimento, sembra è un discorso strano, no? Però sembra, se no poi che si fa come fanno i nostri nonni, o sì, quando una specie di si stava meglio quando si stava peggio, oppure c'è un certo snobismo verso la che ne so, il ragazzino che parla solo con SMS, cioè, probabilmente quello è un suo modus. Cioè, a me quello che mi fa specie in realtà di tutto questo è più che altro la forte componente commerciale che ci entra, e quindi non mi sembra che sia un meccanismo completamente scelto quello di vivere mandandosi gli SMS o avere questo modello di comunicazione. Mi sembra che ci sia un'esigenza commerciale e una diciamo un mercato orientato a fornirmi questi beni. E quindi in qualche modo, siccome io vivo perennemente a contatto con questo, inserito in questo scenario, finisco per sussumere su di me la...
Siamo arrivati al terzo. Capitoliamoli, quindi sussumere, invasività.
Già il terzo non ci si ricorda più. Esulare. Forse sussumere però non è tanto bello, erano più eleganti gli altri, è brutto un po' sussumere, sì. Comunque finisco per introiettare meglio, finisco per introiettare questi meccanismi, no? E quindi sì, è un problema che in qualche modo, cioè, che bisognerebbe affrontare. Ora io non so come si affronta questo problema, perché è difficilissimo, cioè è più facile onestamente parlare solo di cose tecniche, di protocolli e di cose da informatici e ingegneri, è effettivamente più facile, così si va ad impattare su un aspetto sociale, eccetera, che poi alla fine, comunque, anche le altre volte che ho parlato in radio, si finiva sempre a dire alla fine tutta una questione sociale. Probabilmente è il nostro tipo di approccio che poi ci porta a parlare anche di queste cose, perché evidentemente l'approccio meramente da ingegnere informatico non è sufficiente, no? In realtà eravamo partiti per fare una cosa tecnica sull'OTR e sui sistemi di instant messaging, poi abbiamo esulato e siamo arrivati a dire tutte queste
cose.
Siamo
arrivati a sussurrare.
Esatto. E niente, se vogliamo fare un passo indietro sul livello quello più tecnico, terra terra.
Una digressione.
Una digressione che abbassa il livello. Posso dire delle parolacce anche volendo, per abbassare il livello di brutto.
Come dicevo ieri sera, Calibro 35, che cazzo, state ancora qui ad ascoltarci, una roba del genere.
Allora, abbassando il livello con cose tecniche senza parolacce, quello di cui volevamo parlare era di Jabber, che è in realtà un sistema di instant messaging che noi ci sponsorizziamo, perché siccome tutti ci hanno loro, noi abbiamo abbracciato questo, che è un sistema in realtà per molte cose completamente uguale agli altri, cioè alla fine ricrea le possibilità che c'hai con MSN, in qualche modo usando dei plugin anche le stesse possibilità che hai con Skype, perché ci sono dei modi per passare anche voce e video. Non è che funzioni da Dio, cioè non è Skype, perché non ha le stesse potenzialità, soprattutto il nostro server di autistici non ha le stesse potenzialità. E quindi, però in realtà la comunicazione sì, di Microsoft non ce l'abbiamo ancora,
dalla regia ci dicono 5 minuti per l'inizio dei live acustici.
5 minuti. Allora, possiamo parlarne anche un'altra volta dell'OTR. Al posto di abbassare il livello, cioè ci stoppiamo e lo abbassiamo un'altra volta.
E lasciamo la suspense.
E lasciamo la suspense. Quindi saprete dell'OTR uno dei prossimi sabati. Oppure al banchino che abbiamo qua alla festa, se avete voglia di venirci a trovare, vi racconteremo tutta la sera dell'OTR annoiandovi a morte.
E vi faremo delle domande: quali sono i quattro termini?
Certo, dizionario alla mano, e leveremo il nostro lessico per imparare a pensare meglio.
Quindi da il beat c'è, non c'è tutto, ringrazio Ginox e Pince che ci hanno fatto compagnia, rinnovo l'invito a venirci a trovare in via Cigna 211 ai festeggiamenti per i 20 anni Radio Blackout, stanno per cominciare tra 5 minuti dai acustici, vi lascerò con qualche istante di musica di Dave Brubeck, vi saluterò, siamo sempre reperibili al 346-66-7-3-2-6-3. Cercheremo anche di mandarvi live in diretta streaming e anche in FM, tecnologia permettendo, appunto. Sussumiamo di poterlo fare. Niente, quindi vi saluto e vi do appuntamento forse a sabato prossimo, in cui forse parleremo di qualche protocollo di instant messaging tipo Jabber. Un saluto.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Oddio.